in questo passaggio di oggi, quello che voglio considerare è la gloria che si manifesta in un momento, cioè sul Tabor, secondo il racconto dell'evento della trasfigurazione. Direi subito di tenere in conto il contrasto tra come inizia e come finisce il brano. Allora, seguiamo il racconto di Luca, perché Luca è l'unico che descrive la situazione in cui è avvenuta la trasfigurazione e perché è l'unico che riporta il colloquio tra Mosè, Elia e Gesù. Allora, incomincia così, no? Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. La finale, appena la voce cessò, restò Gesù solo. Vi avevo già preannunciato questa osservazione del Gesù solo, no? E qui cercherò di spiegarla proprio all'interno di questo brano e del senso che questo brano ha. Intanto questo evento. E ora non c'ho il Vangelo di Luca.
Grazie.
Ecco, bravo. Allora, l'evento è incastonato da un duplice annuncio di passione. C'è il primo annuncio, poi c'è l'evento della trasfigurazione e subito dopo un altro annuncio della passione. E evidentemente il narratore collega la gloria sfolgorante con la passione e la morte. È un'osservazione che mi è venuta da fare nel tempo, no? Se noi ci mettiamo nei panni dei tre discepoli che sono stati invitati ad andare sul monte, no? Si potrebbe dire così: con l'evento della trasfigurazione i discepoli vengono a sapere che quel Gesù che avevano conosciuto, di cui si era narrato, e quindi loro avevano sentito, di cui si era narrato che era nato a Betlemme, che aveva vissuto con la sua famiglia a Nazareth, rabbi e predicatore, lui era proprio il figlio di Dio. Questa percezione loro ce l'hanno in un momento, in un attimo. Ma la gloria di cui erano stati resi partecipi quanto alla vista, cioè l'avevano vista, non aveva niente a che fare con quanto loro immaginavano del Messia. Questo evento, nella logica narrativa del Vangelo, e come poi la liturgia interpreta, e sempre i padri hanno interpretato così, l'evento è in preparazione alla rivelazione suprema, cioè alla rivelazione dell'amore perdonante di Dio sulla croce. Il collegamento è sempre questo. Dicevano che Luca è l'unico che sottolinea due particolari, quello della preghiera e quello del colloquio di Elia e Mosè con Gesù. Gesù si trasfigura durante la preghiera. L'annotazione io la leggo così. Questo significa che i discepoli hanno a che fare con la realtà stessa di Dio. È come se l'eternità si squadernasse presente in quell'istante. Non sono loro che vanno nell'eternità, è l'eternità che si apre a loro. In Luca viene sottolineato diverse volte, ma in Marco e in Matteo pochissime volte si annota che Gesù prega, pochissime volte. Tutte le volte che è citato questo atteggiamento di Gesù in preghiera comporta sempre una rivelazione. La rivelazione ha a che fare con il movimento di accondiscendenza di Dio nel suo mostrarsi. Allora, la domanda che gli antichi si sono fatti è questa. Gesù si è mostrato diverso da quello che era, oppure sono gli occhi dei discepoli che sono cambiati? Voi cosa rispondereste? Allora, si tratta solo di interpretare, no? Nell'antichità la sottolineatura era: il miracolo è avvenuto negli occhi dei discepoli, non nella persona di Gesù. Sono gli occhi dei discepoli che hanno potuto vedere l'oltre della figura solita di Gesù. Quando tutto finisce, Gesù riprende la sua figura solita, Gesù solo. In quel momento loro hanno visto l'oltre la figura. L'oltre ha a che fare con la provenienza dalla profondità di Dio, quello che dicevo prima, dall'eternità di Dio. Quello che il brano rimarca è che l'hanno potuta vedere. Sono stati resi capaci di vederla. Però provate a considerare, avete in mente come sono state dipinte le icone della trasfigurazione? Avete in mente? Tutte. Allora, se noi dovessimo immaginarci la scena, noi immaginiamo così. Gesù che si trasfigura è uno che è lì così. I pittori di icone non hanno mai dipinto la scena così. Se voi guardate l'icona della trasfigurazione, i tre discepoli sono scaraventati a terra e soltanto uno, Pietro, a terra, girandosi con la coda dell'occhio, vede la scena della gloria mentre Gesù si sta congedando con Elia e Mosè. Cioè, è la sottolineatura non solo dell'attimo, ma del fatto che quella visione è altamente drammatica. Tutto il racconto verte su questo dramma. Il contrasto è: sono rapiti e dicono cose cretine. Non sanno quello che dicono. Sono affascinati e hanno paura. Se voi osservate, il racconto è una miscela perfetta di due atteggiamenti contrastanti, fascino e paura, come un godimento e uno va fuori di testa, non sa quello che dice. Quando la liturgia presenta la festa della trasfigurazione, se voi andate a vedere i testi, l'antifona d'ingresso o comunque certe le antifone di quella giornata, della festa della trasfigurazione, riportano un versetto di un salmo, che è questo: il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Cioè, questo evento è collocato nel desiderio profondo che ha l'uomo di vedere il volto del suo Dio. Se leggete questo salmo nell'antica versione latina, capite anche il trasporto emotivo di questo voglio vedere il tuo volto, perché in latino si dice tibi dixit cor meum esquisivi te faces mea, facem tuam domine requiram. Questo esquisivit è il verbo tipico di un'innamorata. Quando langue per il desiderio di vedere il volto del suo amato. Cioè dietro questo cercate il mio volto c'è tutta l'emozione di vedere il volto di colui che ti ama, di vedere finalmente il volto dell'amore per te. In pratica è come se questo brano descrive l'anelito più profondo dei cuori, vedere colui che ci ama e ci attrae al suo amore. Questa è la sostanza dell'evento, ma come l'evento si svolge è altamente drammatico. Già da qui io dedurrei che tutte le nostre visioni dell'amore sono altamente immaginate. L'amore è profondamente drammatico. Una piccola parentesi. Non si dice sempre che... Allora, l'uomo cerca la felicità, no? Che l'amore porta felicità. È vero? La felicità non porta amore. L'amore non porta felicità. L'amore porta dramma. Però è vero che non si può essere felici senza amore. Provate a riflettere e capite tutto il dramma della vita. Allora, quando nella descrizione dell'evento appare Elia e Mosè, Mosè ed Elia, che discorrono con Gesù, l'Evangelista annota che discorrono del suo esodo. Allora, come dicevo anche stamattina e anche ieri, il mistero va colto nella sua globalità. Esodo non vuol dire semplicemente la morte, ma vuol dire morte, risurrezione e ascensione. Il mistero globale. La cosa veramente straordinaria di questa descrizione è duplice. Uno è tutte le scritture parlano di quel figlio di Dio fatto uomo. Per gli ebrei, Mosè ed Elia rappresentavano l'insieme delle scritture. L'insieme delle scritture tende a quel figlio di Dio fatto uomo. La chiave di intelligenza delle scritture ormai è quel figlio di Dio fatto uomo, è quel Gesù. Ma il secondo aspetto è questo. Elia, cioè Mosè ed Elia, finalmente riconoscono quello che hanno annunciato come profeti. Loro hanno ricevuto il comando di Dio di riportare la sua parola, di come dire, proclamare la parola al popolo in modo che possa vivere l'alleanza con Dio. Ma loro stessi non potevano sapere qual era il senso ultimo di questa loro profezia. Lo vengono a sapere in questa visione. Cioè Mosè ed Elia trovano in Gesù il senso di tutto quello che loro hanno annunciato. Voi provate a immaginare orecchi ebrei che ascoltano questo evento. È una rivoluzione. Per l'ebreo la scrittura è la Torah e i profeti. I profeti che commentano, che illustrano, che invitano alla Torah. Con Gesù la visione cambia. La rivelazione, quindi la scrittura, le scritture non sono più la Torah e i profeti, è una realtà unica, è un corpo unico la cui chiave di intelligenza è data da Gesù. Provate a riandare alla fine del Vangelo quando Gesù compare da risorto. Qual è il dono specifico che Gesù fa da risorto ai suoi apostoli? Apre le scritture al loro cuore e apre il cuore alle scritture. Quel movimento che sarà tipico di Gesù risorto avviene sul Tabor per Mosè ed Elia. E gli apostoli che vedono questo, quindi sono come istradati in questa prospettiva, loro però non sanno ancora cosa comporterà questo. Dovranno aspettare, come dire, la conclusione, no? degli eventi che caratterizzano l'opera di Gesù per riconoscere che quello che hanno visto in quel momento lì oramai ne hanno l'intelligenza. E questo è il dono che gli apostoli lasciano alla Chiesa. Cioè, penso che vi sarete tante volte domandati, no, perché la Chiesa legge ancora l'Antico Testamento? Perché? Voi sapete che nel tempo liturgico pasquale la prima lettura non è mai presa dall'Antico Testamento. In tutto il resto dell'anno la prima lettura è sempre dell'Antico Testamento. Vi siete mai domandati perché? Gesù aveva un altro modo per farsi riconoscere se non citando le scritture? Gesù non ha una lingua sua. La lingua è la lingua delle scritture. Le scritture fanno testimonianza di lui. Lui apre il senso delle scritture. Allora, quando la Chiesa legge nella liturgia, che è la celebrazione della presenza del Signore risorto in mezzo a noi, lo legge con le scritture, è perché noi non potremmo riconoscere la densità, la profondità, la vastità del mistero di rivelazione di Gesù se non a partire dalle scritture. Eppure le scritture si comprendono a partire da Gesù. Questo è il mistero che la Chiesa vive. A volte quando celebro la messa, no, non so, tipo nelle varie comunità, no, parrocchiali, allora mi domando, ma cosa hanno compreso della prima scrittura? Cioè nel senso che noi non abbiamo una cultura biblica. La cultura biblica non fa parte dei riferimenti, essenziali della nostra vita quotidiana. Noi non siamo come gli ebrei. Ma la Chiesa ha mantenuto questo. nonostante la difficoltà di comprensione. I salmi si capisce di più, no? È una preghiera, quindi il salmo, diciamo così, è più dovrebbe essere più immediato, ma la prima lettura no. Eppure la prima lettura, quindi l'Escrittura, l'Antico Testamento, sarà sempre proclamato dove si legge il Nuovo Testamento, sempre. Le comunità che vogliono scindere l'Antico Testamento dal Nuovo calpestano l'identità del crocifisso risorto. Non ne sanno più cogliere la portata. Ci sono stati nella Chiesa dei movimenti pensati ai marcioniti, ma anche delle sette, dove non l'Antico Testamento era rifiutato. Senza accorgersi, la rivelazione si depaupera e la visione dell'umanità si mortifica. È necessario tenere insieme le due cose. E in questo evento, no, della trasfigurazione, la cosa è proclamata in maniera, io dico definitiva, ma cioè in maniera come assoluta. E questa cosa va colta.
Padre, e perché gli ebrei che hanno le scritture non riescono a riconoscere Gesù?
Perché di per sé, allora, quando Gesù è venuto, non è una specie di continuazione naturale delle scritture. Veramente l'evento Gesù rappresenta la novità di Dio. Quando tu accetti questa novità, la novità assorbe tutta la rivelazione del passato, ma la rivelazione del passato, diciamo del passato per intenderci, ha una sua consistenza. Si mantiene parola di Dio. Gli ebrei che leggono l'Antico Testamento leggono la parola di Dio. Non hanno questo risvolto, no? E difatti sono sempre in attesa, no? Del Messia. Ma non si deve come diminuire la potenza della parola di Dio dell'Antico Testamento, anche senza la chiave. Io ho fatto questa esperienza. Per degli anni mi sono digerito. C'è un testo che in inglese è pubblicato per i primi 7 volumi, poi la casa editrice è fallita perché non vendevano, ma l'edizione originale in ebraico è di 30 volumi. Allora, ogni passo della scrittura è commentato con tutta la tradizione ebraica dei vari secoli. Ogni passo è riportato, il Tar Rabbi ha detto così, lo trovi scritto nel tal libro. È un'opera, secondo me, geniale. Io ho imparato di più. Ho letto la parte della Genesi e dell'Esodo. E poi dopo non ho più pubblicato il libro ebraico, non lo posso leggere. Ma sapete che ricchezza di echi. Quando io vado al Nuovo Testamento con la ricchezza di questi echi, il Nuovo Testamento ha una potenza, una chiarezza, uno splendore straordinario. Se tu però non prendi da lì, le cose sono piuttosto piatte. Ed è il nostro guaio. Cioè, noi leggiamo il Nuovo Testamento come fosse una cosa a sé. Invece il Nuovo Testamento non è la successione, è la novità che porta Dio nella persona del suo figlio fatto uomo, ma dentro la lingua dell'Antico Testamento. E per questo la Chiesa ha combattuto perché l'Antico Testamento fosse preservato nella tradizione cristiana. Ma noi però non è che proprio l'approfondiamo, ma sarebbe, secondo me, sarebbe importante. Per esempio, un'altra cosa che io ho trovato veramente feconda e leggere tutti le famose Haggadah, no? I racconti aggadici sui vari personaggi della Bibbia. Ne viene fuori una percezione di Dio, ma così naturale, così familiare, non so, così emotivamente coinvolgente. Uno dice, ma perché noi abbiamo perso tutto questo? Abbiamo proprio perso. Per noi il Vangelo è una somma di, come vi dicevo, no? Di principi buoni, di cose buone. Ma il Vangelo non ha niente a che fare con questo. Il Vangelo è proprio il segreto di Dio che si squaderna su di noi. E il segreto di Dio non viene tradotto in un concetto, viene tradotto in eventi, viene tradotto in azioni, viene tradotto in atti. Quando di Dio si dice che è misericors, non si allude al sentimento di Dio, si allude all'azione misericordiosa di Dio. È l'azione misericordiosa che ci fa pensare che Dio è misericordioso nei suoi sentimenti. Ma tutto questo noi abbiamo in parte perso e noi dovremmo poco a poco riguadagnarlo. Allora, questo modo di entrare, almeno questo è il mio tentativo, il modo di entrare nei testi dell'Antico Testamento collegandoli, facendo vedere tutti i risvolti anche dell'Antico, è proprio per come dire, tornare a percepire il coinvolgimento della rivelazione di Dio per il nostro cuore. Per esempio, una cosa che mi ha molto colpito, no? Dunque, sono due le manifestazioni, noi potremmo dire, no? Quando si sente la voce, no? Questo è il figlio mio, l'amato, no? Al battesimo e al Tabor. Al Tabor si aggiunge ascoltatelo. Quel ascoltatelo non vuole dire semplicemente ascoltate le parole di Gesù, ma vuol dire ascoltate tutte le parole di Dio che risuonano nelle parole di Gesù. Ascoltate tutte le scritture. Ascoltatelo è come l'indicazione della chiave che apre, ma la chiave apre la porta di un ambiente. Noi dobbiamo entrare in quell'ambiente, non stare sulla chiave. Allora, questo entrare fa parte di quel ascoltatelo. Se noi ci domandassimo, ma questa visione è durata un secondo, tre secondi, cinque secondi, non si può, però è chiaro che è un lampo. Il lampo non è che ti riempie il cuore. Difatti i discepoli, dopo, mica hanno creduto, stati come prima, hanno dovuto crescere nella loro fede. Però a cosa è servito questo lampo? Li ha certificati che la verità di Gesù è realmente tale. Quella certificazione ha permesso ai discepoli di stare con Gesù anche quando non erano d'accordo, anche quando non capivano. Senza questo lampo, voi pensate ai passaggi della presentazione di Gesù come predicatore. È passato dal conquistare le folle al capire che non deve più riferirsi alle folle, perché le folle sono troppo, come dire, non so, diciamo manovrabili, no? Ha curato i discepoli, ha curato gli apostoli e finisce disprezzato da tutti. Dal fascino iniziale al disprezzo finale. Quel lampo che Pietro ricorda ancora dopo, io non so quanti anni, ma dal 30 al 62, quindi dopo più di 30 anni, 40 anni, Pietro ricorda ancora quel lampo. Non è che la sua fede si fonda su quel lampo, ma quel lampo gli ha permesso di vedere la verità di Gesù in modo tale da non staccarsi più. E a poco, proprio perché non si è più staccato, ha potuto essere reso partecipe dei suoi segreti. Vi dico una mia interpretazione del tradimento di Pietro, che è collegabile a questo. Allora, Pietro è l'unico che tradisce Gesù. Tradire Gesù vuol dire averlo abbandonato? Pietro si è soltanto, diciamo così, difeso. Voleva uscire da quella situazione, pericolosa per lui.
Imbarazzante.
Imbarazzante, bravo. Una situazione imbarazzante. Voleva uscire da quella situazione. Non si è reso conto che voler uscire vuol dire che teneva a sé. In quel momento ha dimenticato il maestro. Lui poi si rende conto che ha dimenticato il maestro. E poi nei sinottici no, piange, no? E viene perdonato. Nel Vangelo di Giovanni non si parla che Pietro piange, ma ci sarà l'incontro finale con mi ami più, no? Per tre volte. Ma la cosa per me è molto significativa. Pietro è l'unico che ha avuto il coraggio di andare a vedere dove andava Gesù. Gli altri sono scappati subito. Pietro è stato l'unico coraggioso. C'è andato. Poi probabilmente ha equivocato sulla sua capacità, sul suo coraggio, sulla sua forza. Ma è l'unico che ha avuto il coraggio di... Vabbè, ma Giovanni era riconosciuto, Giovanni non aveva problemi perché era riconosciuto, invece Pietro no. Ma sapete quanti particolari verrebbero fuori se voi continuate in questo modo di interrogarvi su come sono raccontati gli eventi? Quando Gesù gli prospetta nell'ultima cena, no? Perché lui dice: ma io sono pronto a morire per te. Allora dice: e che? Stanotte, prima che il gallo canti, no? Tre volte mi avrai rinnegato. Voi pensate che Gesù ha semplicemente predetto a Pietro il suo rinnegamento? Provate a considerare le cose così. Gesù poteva chiedere la vita a Pietro prima che lui desse la sua? Poteva chiedere a Pietro di morire per lui? Non poteva. Ha dovuto lui morire. Quindi quando Pietro dice, no, che è pronto a dare la vita, no? È come se Gesù gli dicesse: non ti chiedo questo. Devo ancora darla io, ma quando te la chiederò non sarà per me, sarà per i tuoi fratelli. E quando nel Vangelo di Giovanni viene detto mi ami più, la prima domanda è mi ami più di costoro. Mi ami, usando il verbo agapao, e mi ami usando il verbo filo. Vuol dire... mi ami più di costoro, cioè tutti ti ritengono il primo degli apostoli, perché sei il più generoso. Gesù gli fa questa domanda, l'unico che non poteva più rispondere sì, era lui, perché lui è il più generoso, ma è l'unico che ha tradito. Gli altri sono scappati prima, quindi non c'era il problema di tradire, sono scappati prima. La seconda domanda, mi ami, usa il verbo che corrisponde al comandamento di Dio. Ama Dio con tutto il cuore. È il verbo, in greco è il verbo agapao. Quando gli chiede per la terza volta, usa il verbo fileo, filò, che è il verbo che riguarda gli affetti umani, che riguarda il coinvolgimento degli affetti. E Gesù domanda a Pietro e fa queste tre domande, evidentemente per riferimento al suo rinnegamento, ma anche per un altro motivo. E se notate, quando si rivolge a Pietro non usa il nome Pietro, usa il nome, io lo chiamo il nome civile, cioè il nome con cui Pietro era conosciuto prima di conoscere Gesù. È come se Gesù gli dicesse: tu mi hai seguito, ma ti manca ancora una cosa essenziale. Sai quale? E gli fa queste domande. Quando Pietro, la terza volta, no, non può più rispondere sì, perché capisce che lui ha tradito. E allora si affida totalmente alla conoscenza di Gesù. È come se gli dicesse: Gesù, tu conosci tutto, tu vedi il mio cuore, tu lo sai che è così. E basta. E Gesù mica gli dice: bravo. Gesù gli dice: allora guiderai le mie pecore. Cioè il guidare, il fare da guida alle pecore non sarà più sull'amore suo, sulla generosità sua, sarà sulla fiducia che Gesù gli ha custodito per sua benevolenza. Pietro conosce questo e, se voi osservate, Pietro è l'unico apostolo che sempre fa brutta figura nel racconto degli Atti. Di nessun altro apostolo si raccontano le brutte figure, di Pietro sempre. Pietro non ha bisogno di un prestigio per fare quello che gli ha detto Gesù. Pietro ha solo bisogno della fiducia in Gesù, si fida di questo. E gli altri riconoscono che la guida di Pietro deriva direttamente dal comando di Gesù. Ma a livello personale lui non è mai il più a posto. È quello che tentenna, che non è sicuro, ma è colui al quale Gesù ha affidato il suo compito. Il valore qual è? Il valore è che il fondamento della Chiesa è l'amore di Gesù, non la nostra capacità. Questa cosa, in qualche maniera, viene prima. Quindi, nel racconto della Trasfigurazione, dopo che gli apostoli sono entrati in questa nube da dove sentono uscire la voce, no? E poi tutto finisce di colpo e si dice: videro Gesù solo. Come vi dicevo, il Vangelo non ha annotazioni di cronaca e neanche annotazioni psicologiche. Se nota una certa cosa è per suggerire una prospettiva, perché è parola di Dio che apre alla rivelazione di Dio per il nostro cuore. Allora, Gesù solo vuol dire: voi avete visto la gloria di cui io rifulgo, ma l'avete visto in un lampo. Quello che avete visto così, ricordate che dovete imparare a vederlo cos'ho, cioè lui semplicemente un maestro, loro semplicemente compagni di quel maestro. Non hanno più avuto visioni particolari. L'unica visione è quella che avverrà quando ci sarà la crocifissione. Quando i testi riportano della visione del crocifisso, non usano il verbo vedere, usano il verbo contemplare. E nelle scritture il verbo contemplare significa percepire il mistero che viene svelato. Allora, quando gli apostoli vedono il Gesù crocifisso, se al Tabor hanno visto l'oltre della figura, qui vedono l'aldiquà della figura, come i profeti avevano annunciato. colui che Dio manderà subirà questa sorte. Si dice non aveva di uomo nemmeno l'aspetto, ha perso ogni bellezza, un uomo davanti al quale ci si copre la faccia. Non so se voi avete mai pensato che questa descrizione è la descrizione di un lebbroso. Allora, se al Tabor è la visione di quell'oltre, per un attimo, il Calvario è la visione dell'aldiquà, quando la figura è calpestata, neanche più di uomo aveva la figura, ma quel lampo permette ai discepoli, agli apostoli, di custodire ancora la fede. È una fede, come dire, ancora, diciamo, tremante, ma è la fede. E sapranno aspettare la risurrezione. Questa dimensione è la dimensione che caratterizza ogni nostro percorso di vita rispetto a Gesù. C'è un lampo, c'è una meraviglia, un fascino, poi c'è una prova come se uno volesse proprio scappare e poi c'è questa, diciamo, riconciliazione, no? Dei due estremi che ci accompagna nel vivere il mistero della rivelazione non tanto della gloria di Gesù quanto a splendore, ma della gloria dell'amore di Dio per noi che in Gesù si manifesta. E questo fa sì che la nostra fede diventi solida, che diventi, come dire, ben fondata, ma riguarda poi tutta la nostra vita. Un'ultima cosa. La voce, quando rivela l'identità di colui verso il quale la voce indirizza gli sguardi, dice: questo è il figlio mio, l'amato. Vi avevo già spiegato qualcosa, no? Sul come concepire questo amato. Quello che vorrei dire oggi è questo. Se Gesù è l'amato, non lo è evidentemente nel senso che lui è amato e tutti gli altri no, ma nel senso che tutti sono amati in lui. E nessuno può rivendicare amore se non a partire da lui, che è l'amato. E questa è la nostra garanzia per non scappare davanti a Dio. Noi è come se abbiamo la percezione di essere amati indipendentemente dai nostri peccati, perché noi siamo amati nell'amato, a partire da quell'amato. E da lui l'amore si riversa su tutti e tutti ingloba. E quando gli apostoli saranno inviati nel mondo, saranno inviati soltanto a manifestare, a espandere, a diffondere questo amore sul mondo per incendiarlo. Ma è l'amore con cui Gesù è amato, è l'amore con cui Gesù manifesta l'amore del Padre per noi, ed è quello che noi dobbiamo annunciare. Vi potrei leggere alcune confidenze di persone che non hanno una preparazione teologica particolare, ma hanno la percezione vivissima che si sentono amati in quel amato. E fondamentalmente credo si tratti di questo. Quando tu ti senti amato, è come se ti senti abitato. Quell'abitazione è la realtà, la dimensione che dà dignità alla tua persona. E quando questa dignità è percepita, tu capisci che non dipende da te, ma capisci che da sempre Dio ama te nella tua umanità, perché è l'umanità del figlio che, come dire, riveste, accoglie tutto il compiacimento di Dio. Pensate ai salmi quando si parla dello sguardo di Dio, il sorriso di Dio. Allude semplicemente a questo sguardo di compiacimento, a questo sguardo di benevolenza. E la benevolenza comporta l'abitazione. Nella tradizione orientale, l'immagine più potente per indicare il cammino spirituale è l'espressione di Gesù: chi osserva i miei comandamenti mi ama, noi verremo a lui, faremo dimora presso di lui. Ma sapete come si potrebbe tradurre? Noi saremo la sua dimora. Noi come Trinità. Cioè, noi abitiamo nella dimora che Dio è nel nostro cuore. Questa è la cosa più, non so come dire, più, diciamo, straordinaria che noi possiamo vivere a livello di sentimenti.
Boh, mi posso fermare qui.
Quello che vorrò fare poi è che tutto questo noi lo possiamo cogliere se percepiamo quello che Gesù dice: al Padre è piaciuto dare a voi il regno. Se noi non percepissimo che il Vangelo ci è dato come il favore di Dio per il nostro cuore, noi tutte queste cose dopo un po' le lasciamo. Ma quando incominciamo a percepire che la parola che ascoltiamo, il libro, no, in senso diretto, che prendiamo in mano come Vangelo, è il favore che Dio ha scelto di farci, e quel favore risponde proprio al desiderio del nostro cuore. Quando scatta questo, allora non temete più nulla da parte del mondo. La gloria del mondo non vi interessa più. Camminiamo.